File 14, pagina 116. Liberazione e rimpatrio. Gusen, 5 maggio 1945, ore 7. Si sente una grande confusione per tutto il campo. La maggior parte dei deportati è ancora coricata nei duri giacigli dei castelli. Mai era capitato, da quando mi trovo al lager, di essere ancora coricato a quest'ora. Ciò si dica per me come per i miei compagni di sventura. Nella grande confusione una frase nitida sovrafasta tutte le altre parole. I tedeschi non ci sono più, le SS sono sparite. Con la poca energia che c'era rimasta, si scende dal castello e c'è chi addirittura si butta giù. Penso che persino colui che era giunto agli estremi questa mattina sia arrivato fino all'uscita della baracca, se non altro per poter respirare l'aria nel clima della libertà recuperata. Appena uscito dalla baracca, rivolgo il primo sguardo verso le torrette. Era vero, la sentinella con la mitragliatrice non c'era più, e così nelle alte torrette che circondano il campo vi era un correre insensato ed inutile verso tutte le direzioni del campo. Molti divoravano con avidità patate crude, avevano svaligiato la cucina e mangiavano tutto quello che trovavano. Cerco nella confusione e trovo quasi subito i miei due compagni e amici parmigiani, Angelo Bianchi e Antonio Nigoni. Tutti e tre insieme ci consultiamo e decidiamo il da farsi. La nostra decisione era già implicita nelle prime parole. Si doveva abbandonare il campo e, ridicola e incosciente pretesa, incamminarci verso l'Italia, verso casa nostra. Abbandoniamo il lager vestiti con pantaloni di tela a righe e un misero giacchettino sempre a righe, la divisa che distingueva i deportati completata dagli zoccoli ai piedi. Da tutte le parti si incontrano ex prigionieri che certamente non sanno dove andare, ma che certamente, come noi tre, mirano a un'unica meta, cioè andare verso casa. Poco distante incontriamo una donna del posto, la quale ci informa che gli americani sono a Linz. Le chiediamo quanti chilometri ci separano da Linz, ci risponde: una ventina di chilometri. Ci incamminiamo per la strada ferrata, perché sarebbe pericoloso il camminare per la strada nazionale. Molti tedeschi sbandati ci sparerebbero sicuramente addosso, sia per paura sia per vigliaccheria. Tanto è vero che dalle colline e dalla campagna arriva l'eco di frequenti sparatorie. Camminiamo tutta la giornata, ci fermiamo a dormire in una stalla abbandonata sita nei pressi della ferrovia. Intanto incomincio a sentire i primi sintomi della dissenteria. Su poca paglia dormiamo tutta la notte. Il mattino presto ci rimettiamo in cammino. Ora camminiamo sulla nazionale. La strada ferrata si è fatta troppo pesante per le misere forze rimasteci. Ora la dissenteria mi ha colpito in pieno e a ogni 10 passi mi tocca calare i pantaloni. Non posso continuare così ed è per questo che apro nettamente dal davanti al di dietro tutto il fondo dei pantaloni. Continuamente, a intervalli brevissimi di pochi passi, non faccio altro che chinarmi pochi secondi ed eccoci di nuovo in marcia. La cosa non mi sembra più tanto tragica come se mi fosse successa dentro al lager soltanto pochi giorni prima. Allora sarebbe stata senz'altro la causa della mia fine. Ora invece ne ricaviamo il motivo per riderci sopra e i miei amici il pretesto per canzonarmi. Certo, la mia è semplicemente incoscienza, non ho il minimo sentore del grave pericolo che incombe su di me. Nel pomeriggio, mentre siamo fermi per riposarci sul ciglio della strada, vicini a un ponticello, vediamo i primi autocarri e i carri armati americani che vanno verso Mauthausen. Molti passano oltre, poi finalmente un autocarro si ferma vicino a noi. Ai soldati americani basta soltanto guardarci per immaginare chi siamo e da dove veniamo. Ci aiutano a salire sul camion e, voltato l'automezzo, ci portano all'ospedale della Croce Rossa Internazionale di Linz. Da Gusen, al posto in cui siamo stati raccolti, la distanza è soltanto di 6 chilometri. In 2 giorni avevamo coperto tale tratto di strada, il che può far comprendere in quali condizioni fisiche ci trovassimo. La città di Linz era quasi completamente rasa al suolo dai molti bombardamenti aerei a tappeto subiti. Pure gravemente danneggiato era l'ospedale, dove era installata la Croce Rossa Internazionale. Appena entrati, subiamo un cerimoniale a noi già ben noto. Siamo cioè di nuovo completamente denudati. I nostri vestiti sono immediatamente bruciati. Una disinfettazione completa mediante un'imponente spruzzata di DDT ci reca un bruciore insopportabile. Ci spalmano quindi tutto il corpo con una pomata composta di non so quali ingredienti che completa la nostra tortura. I nostri corpi erano tutti piagati per la scabbia intensa e diffusa per tutto l'addome, con conseguenti ferite incrostate di sporcizia. Dopo il bagno, una visita medica totale perfeziona la nostra entrata. Vengo pesato e mi riscontrano il peso di 28 kg. I miei compagni non si differenziano molto da me. Dopo la visita siamo portati a letto, finalmente un vero letto, con lenzuola e coperte. Mi trovo insieme all'amico Anigoni nella stessa cameretta. Non sappiamo dove abbiano portato Angelo. Facciamo qualche obiezione, desiderando avere con noi il nostro compagno, ma in una lingua per noi quasi impossibile ci fanno capire che questo è l'ordine del professore che ci ha visitato. Rivedrò Angelo soltanto 2 mesi dopo il mio ritorno a casa, essendo lui ritornato in Italia 2 mesi dopo di me e Anigoni. Così ebbi il tempo di recare la lieta notizia del suo prossimo arrivo alla sua mamma. Il nostro ricovero in ospedale durava già da 20 giorni ed il nostro passatempo consisteva nel lamentarci continuamente, insoddisfatti di tutto e di tutti. Ci trovavamo già handicappati perché non riuscivamo a farci comprendere, avevamo fame e non ci davano da mangiare. Pillole e vitamine alla mattina, pillole a mezzogiorno, pillole alla sera, intramezzate con qualche brodino, mentre noi avevamo una grande fame. Allora ci si lamentava, ma adesso comprendo che quello era l'unico modo per salvarci. Sì, perché eravamo diventati come dei neonati. Il nostro stomaco e il nostro intestino non avrebbero sopportato nessun cibo solido e molti, che non ebbero l'avventura di essere ricoverati in ospedale e trovandosi liberi, mangiando smodatamente, fecero una misera fine. Finalmente, dopo 20 giorni e dietro continue richieste, troviamo nel brodo polpa di carne bianca, tritata, oppure tuorli di uova. Ora ci sentivamo in forze, ci sembrava di essere dei leoni. Il nostro desiderio ora era soltanto quello di ritornare in Italia, a casa nostra, da mia moglie e dai miei figli, dei quali non avevo mai visto l'ultimo. Non sapevo neppure se fosse un maschietto o una femminuccia. Ero certo solo che in qualche momento doveva essere già nato. girolozzolando con Tonino per il cortile dell'ospedale, troviamo un portone mezzo divelto dai bombardamenti, dal quale con un minimo sforzo si poteva uscire. Così facciamo. Ci aggiriamo per un po' nelle vicinanze dell'ospedale e poi rientriamo. Tutta la notte non riesco a prendere sonno ed altrettanto capita a Tonino. La mattina successiva, dopo aver fatto colazione, scendiamo in cortile, sparo la proposta di fuggire e subito mi rendo conto che Tonino non aspettava altro. Così come ci troviamo in quel momento, e cioè completamente nudi, con soltanto una lunga vestaglia e un paio di ciabatte dateci in dotazione dall'ospedale, forziamo il portone e ci troviamo all'aperto. In principio credevamo fosse molto più facile trovare da soli la strada per il rientro in Italia, ma purtroppo subito ci accorgiamo che le nostre forze non basteranno. Per di più, si avvicina mezzogiorno e ancora non sappiamo cosa fare e dove andare. Una grande folla gira per le vie della città, gente di tutte le nazionalità. Non so se per una disposizione di legge o per precauzione tutti portavano l'occhiello della giacca se erano uomini o appuntato sulla camicetta se erano donne un distintivo con i colori delle rispettive bandiere nazionali. Finalmente vediamo due uomini e una signorina con la stemma del tricolore italiano. Ci avviciniamo e diciamo loro che siamo anche noi italiani provenienti da Mauthausen. Freddamente ci dicono di rivolgersi al consolato italiano di Linz e se ne ripartono. Io e Tonino ci rimaniamo molto male, forse speravamo in qualche buona parola e in un certo interessamento dei nostri confronti. Certo, nello stato in cui ci trovavamo avevamo ispirato loro schifo e non pietà. Per scusarli, tra noi due ci siamo detti: quei tre certamente erano italiani fascisti. Un'idea però ce l'avevano suggerita, sì, saremmo andati al consolato d'Italia. Dopo aver girato a lungo e dopo ripetute richieste di informazioni, all'una del pomeriggio ci troviamo ai piedi di un'alta scalinata, in cima alla quale, ai lati dell'ingresso, scorgiamo di guardia due carabinieri in divisa italiana. È il consolato italiano. Ci rivolgiamo a costoro e chiediamo del console. Rispondono che fino alle 15:30 tutti gli uffici erano chiusi e che non ci sarebbe stato nessuno fino a quel momento. Siamo stanchissimi, abbiamo fame, non sappiamo dove andare. Decidiamo di attendere e ci sediamo ai piedi della scalinata. Sulle prime i carabinieri vorrebbero mandarci via, e non senza ragione, perché sinceramente sembravamo due mendicanti, ma poi ci sorridono e ci lasciano riposare. Alle 15 incominciano ad arrivare i primi impiegati e così fanno entrare anche noi. A dire la verità, tutti ci sono attorno e vogliono sentire il racconto delle nostre disavventure. Poi finalmente arriva il console, al quale dobbiamo ripetere tutta la nostra storia. Raccontiamo tutto, ma sorvoliamo sull'ultimissima parte, e cioè la fuga dell'ospedale, questo per il timore che ci possa rimandare indietro. Abbiamo fame e chiediamo se può fare qualcosa per noi. Ci vengono offerte torta fritta e birra. Non era un mangiare adatto a noi, ma non ci facciamo pregare e divoriamo, se non tutto, qualche pezzo. Ci chiede che cosa attendiamo dal consolato, domanda inutile, in quanto cerchiamo soltanto di ritornare a casa. Ci dice che l'unica cosa che può fare è di mandarci in un campo di italiani che sono in attesa di rimpatrio. non possiamo fare altro che accettare. Ci viene messa a disposizione una jeep e siamo portati al campo, dislocato alla periferia di Linz. Qui sono tutti italiani, ex lavoratori, pochi militari e soltanto noi due internati politici reduci dai campi di sterminio. Non mancava nulla, sia in materia di viveri che di vestiario. Avevano avuto carta bianca nei primi giorni della liberazione e si erano appropriati di una infinità di roba utile e anche inutile. Dopo una settimana, io e Tonino eravamo ancora in vestaglia e ciabatte. I nostri bravi connazionali non si erano degnati di passarci né pantaloni né scarpe, benché nel campo ce ne fossero a bizzeffe per le ruberie fatte in precedenza. Con il mio compagno avevo preso l'abitudine di andare al porto sul Danubio tutte le mattine. Distava un paio di chilometri, ma affrontavamo di buon grado la fatica perché ne avevamo il tornaconto. Là sorgevano immensi capannoni adibiti a deposito per la distribuzione dei viveri per le truppe di occupazione e potevamo dunque racimolare qualche stecca di cioccolato, qualche pacchetto di sigarette e qualche boccone da mangiare che ci passavano le guardie e i militari americani. Come al solito, una mattina ci troviamo sul molo. Il militare di guardia, un imponente soldato americano negro, ha lasciato momentaneamente il suo posto e noi ne approfittiamo per entrare nel capannone. Una infinità di sacchi di viveri si trova davanti a noi. Guardiamo in qualche sacco e vediamo che contengono zucchero. È troppo pesante da trasportare il sacco pieno e così puntiamo su uno che ne conteneva poco più di una metà. Con il cuore che ci batte forte e con una grandissima paura in corpo di venire scoperti, riusciamo finalmente a trasportarlo fuori. Ora però veniva il più difficile. Come avremmo potuto portarlo fino al campo? Una trentina di chili per noi costituisce un peso intrasportabile. Per questo motivo, partiti alle 10 del mattino, arriviamo al campo soltanto alle 5 del pomeriggio e dopo una faticaccia inimmaginabile, ma fortunatamente con il nostro prezioso carico, da quel momento la nostra vita al campo cambia. Lo zucchero è l'unico ingrediente che manca nella vita del campo e diventa subito una ricercata e preziosa merce di scambio. In pochissimo tempo ci troviamo entrambi in possesso di scarpe e pantaloni. Una manciata di zucchero per un paio di pantaloni, una manciata per un paio di scarpe, così ci ritroviamo vestiti e ben calzati. I nostri buoni connazionali ora danno prova di essere veramente generosi verso di noi. Un'altra manciata di zucchero e possiamo avere grossi pezzi di carne cruda che facciamo arrostire noi stessi e poi ancora altri e vari viveri. Certo, come i primi contatti con gente che si professava e si dichiarava antinazista e antifascista, l'esperienza non era incoraggiante. Nei giorni seguenti facciamo anche noi molto uso di zucchero, con l'idea che questo ci possa nutrire e rimettere in forza molto più rapidamente. Non so se per aver approfittato troppo di questo alimento, 3 o 4 giorni dopo ero pieno di foruncoli e buboni sparsi per tutto il corpo, tanto che dovetti subire anche piccole incisioni alla mano sinistra e sotto la sella destra nella piccola infermeria del campo. Il 27 giugno arriva improvvisamente l'ordine di partenza per l'Italia. Io e Tonino siamo inclusi in questo primo scaglione. Ci portano in stazione e per Salisburgo-Innsbruck arriviamo a Bolzano. Avevo sempre pensato che baciare il suolo natio fosse soltanto un'idea da romanzo oppure un gesto adatto ai film sentimentali, ma al Brennero, appena arrivati su terra italiana, non possiamo resistere all'impulso che ci fa inginocchiare e baciare il terreno. La sera del 29 giugno arrivo a Parma con altri parmigiani trasportati con un camion venuti a Bolzano appositamente per prenderci. Un abbraccio e un bacio a Tonino e mi incammino verso casa. Entro e dopo tanto penare ho la gioia di trovare mia moglie, la bambina, e un bellissimo bambino già di 3 mesi. È il mio adorato Luciano, che non ho avuto la gioia di vedere prima, perché è nato nel periodo in cui io, secondo le intenzioni dei nazifascisti, sarei dovuto finire nei forni crematori di Mauthausen. Pagina 125.